Quinta dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera a tutti. Oh. Siamo in diretta, Giuditta.
Dimmelo, io stavo ancora sfogliando in mezzo alle mie carte, dicevo non mi ricordo dove è esposto questo treno, sì. A Berlino o a Londra. E ti vedo, tutti, ho visto tutti che mi guardavano con una faccia strana, ho detto dove ho sbagliato.
Sì, no ma lo so perché sei concentrata, questa sera è un argomento molto interessante, anzi io non conoscevo addirittura questo fatto, ma tu mi hai spiegato, mi hai coinvolto talmente nel pomeriggio.
Sì, è un po' di tempo che ti sto dicendo. Aldo, sai niente del cranio di cristallo? Tu non mi dai retta.
Ma cranio
Aldo,
di cristallo?
Aldo, sai niente del cranio di cristallo? E non mi degni di uno sguardo. Ho capito che del cranio di cristallo, come dicono a Roma, non te ne poteva importare di meno. Ma siccome la storia del cranio di cristallo, cioè fra gli addetti ai lavori è conosciuto come il cranio di cristallo.
Sì.
Ma siccome la storia del cranio di cristallo è stato uno dei primi articoli che io ho scritto 25 anni fa, non lo so, su Pick Up, 72 quanti anni fa erano?
Tanti anni.
Tanti anni fa, nel 1972 era uno dei primi articoli che io ho scritto su una rivista mitica, una rivista, l'unica rivista in Italia che si occupava di cose strane. Un articolo su un argomento che allora veniva chiamato esobiologia. Oggi non lo chiamano manco più. All'epoca, siccome non c'era un nome preciso per questi argomenti strani, questi argomenti venivano definiti, per gente un po' particolare, però sì. Venivano definiti esobiologia. Significa eso significa che viene da fuori. Bios, vita. Allora, l'esobiologia avrebbe dovuto essere, nell'intenzione di coloro che si occupavano di queste cose, Peter Colosimo in primis, avrebbe dovuto essere la scienza che prova che la vita sulla Terra proviene da fuori, da altrove. Allora, in una rubrica di esobiologia ho scritto queste poche notizie che avevo raccolto sul cranio di cristallo. Per cui, quando poi, poco tempo fa, la mia amica Enza mi ha mandato un fax lungo 3 metri, tratto da una rivista che si chiama Nexus, che riprende in mano la storia del quarzo di cristallo,
cranio di cristallo.
Di cristallo di quarzo, nella fattispecie dei casi. E mi diceva, ma tu sai niente di questa storia? All'improvviso mi sono ritornate in mente tutte queste vecchie cose che io avevo dimenticato e accantonato. Perché dovete sapere che c'è una serie
comincia dall'inizio, dai.
C'è una serie di cose che io studiavo, che io esaminavo molti anni fa. Poi per un motivo o per l'altro qualcosa mi ha indotto a smettere. Ad esempio, soltanto in questi ultimi 2 anni Aldo ha cominciato a mitragliarmi e parliamo di UFO, e parliamo di UFO, e parliamo di UFO. E io dicevo no, di UFO no, di UFO no, di UFO no. E lui non riusciva a capire perché io non volessi parlare di UFO. E allora ogni
argomento,
settimana...
Argomento vincente, interessante, che affascina tutti, sai? Perché
sì.
Ciclicamente arrivano questi avvistamenti...
I fresconi sono affascinati dagli UFO. Ma siccome io anni fa avevo esaminato a fondo questa cosa, mi ero resa conto che dietro questo discorso per fresconi c'era un ben diverso discorso, cercando di andare a fondo, perché o le cose non le faccio per niente e allora lasci perdere, ma se cominci a interessarti di una cosa non puoi non esaminare altre questioni che gli girano intorno, e allora a forza di approfondire vengono fuori gli uomini in nero, vengono fuori rapimenti, vengono fuori ritrovamenti strani, vengono fuori interventi chirurgici, vengono fuori delle cose, e approfondisci oggi, domani, dopodomani, dopodomani, ho capito che c'era un qualcosa di così vasto, di così profondo, di così terrificante, passatemi questo termine, che ho detto alt, io non voglio sapere di più, io non voglio ricordare altro, io non voglio sapere nient'altro, per me gli UFO stanno bene così. E tra le cose che diremo stasera, A un certo punto vi leggerò una frase dalle Lettere dei Maestri, quindi penso che sia la fonte più elevata a cui si possa attingere in Occidente in questi anni. Leggerò una frase che dice che gli increduli, i miscredenti, i detrattori, quelli che denigrano, quelli che dicono oh, sono tutte storie, non esistono, sono tutti imbrogli, ecco, questa gente qui è la miglior barriera, la migliore salvezza nei confronti di quella che è poi la verità.
Sì.
Perché questi ti mettono una diga. Ma sì, forse, magari, come i famosi esperti del ciclo.
Ah, tu dici che il loro scetticismo fa da barriera?
Il loro scetticismo protegge gli altri dall'impatto traumatico che potrebbe avere su di loro la conoscenza di cose che non sono ancora pronti a conoscere. Bisognerebbe rifare un momento la storia del cranio di cristallo. Mi chiudi, grazie. Bisognerebbe fare un attimo la storia di questo cranio, perché a questo punto le persone si chiedono di che cosa stiamo parlando. Aldo, ma partiamo subito, immediatamente?
Sì, sì.
Sì, subito, così.
Sì, perché io conosco che ci sono molte cose e noi il tempo è abbastanza limitato, quindi io direi, intanto, tu stai continuando a parlare del cranio di cristallo, Giuditta. Esiste realmente e
allora,
dove si trova questo?
Allora, sentite.
Che cos'è?
Vi racconto le cose così. Primo, come... facendovi un veloce assunto, poi per aiutarvi a capire meglio, questa sera leggerò alcune cose, sì, alcuni brani, un po' di qua, un po' di là, le leggerò testualmente e poi le commentiamo insieme, giusto per darvi la possibilità di capire meglio ciò di cui vi stiamo parlando. Allora, all'incirca negli anni 20 fu trovato in Honduras da un archeologo, più che un archeologo vero e proprio un esploratore, da un archeologo inglese, mentre venivano portati alla luce degli scavi sulle antiche civiltà precolombiane, fra le rovine di una città precolombiana, rovine mai toccate,
sì,
rovine intatte, uh-huh, perché se tu dici vabbè, ci sono già stati, ci hanno costruito una casa, poi l'hanno demolita, rovine intatte, viene portato fuori, viene estratto un oggetto misterioso, un oggetto che non poteva esistere. Un oggetto che non poteva esistere, vi spiego perché. Era una scultura, è una scultura di quarzo trasparente, perfettamente levigata. Una scultura snodata e un cranio. Raffigura un cranio umano in grandezza naturale.
Cosa vuol dire struttura snodata?
Adesso arrivo. Sapete che il nostro, provate a toccarvi la vostra testa, non il vostro cranio, c'è tutta una parte rigida e poi la parte di sotto, la mandibola con i denti di sotto,
sì, sì,
questa mandibola è snodata perché da sotto le orecchie c'è uno snodo, noi possiamo aprire e chiudere la bocca.
Quindi questo cranio non è un blocco unico,
no,
quindi ha questa possibilità?
È snodato, ha una...
Di cristallo, immaginate
di cristallo
un po'.
Di quarzo. Quindi sono due blocchi di quarzo, cioè un blocco unico di quarzo fa la parte superiore alla testa e la parte inferiore, la mandibola, perfettamente incastrata in modo che si può aprire e chiudere la bocca, come quei famosi modelli che si usano in anatomia.
Sì, sì, certo.
Intanto questo presupponeva una perfetta conoscenza dell'anatomia. E dici, vabbè, basta scorticare, poi sai, i precolombiani erano i Maya, gli Inca,
sì,
erano sanguinari,
sì, massacravano.
Per
certo,
cui la conoscenza dell'anatomia potevano,
sì,
avercela, perché gli costava niente.
Ma sì,
scorticare.
Scorticare, poi fai bollire e quello che rimane alla fine è il cranio.
Quello che rimane
è ben pulito.
Ma non era solo quello, è che questo cranio era riprodotto in maniera perfetta, perfettamente in scala, da un blocco unico di cristallo di quarzo. Ora, noi sappiamo che il cristallo di quarzo è una delle materie, delle sostanze più dure che esistano in natura. Per tagliare un quarzo, sai, non lo puoi tagliare, un quarzo non puoi scolpirlo con un normale scalpellino, con uno scalpello di ferro, e né di rame.
Certo.
Per tagliare e lavorare un quarzo occorrono degli strumenti molto duri, molto duri, e per levigarli molto teneri.
Certo, sì, sì.
Ma perché poi... molto teneri? Perché una carta vetro, chiamiamola così,
sì, sì,
ammesso che avessero...
Lo righerebbe tutto.
Ma una carta vetro troppo dura lo righerebbe tutto e si intaserebbe subito, sì. Mentre la carta vetro morbida serve per levigare superfici dure, perché si spezza il cristallo della carta vetro e quindi è sempre una superficie tagliente per levigare.
Ma non solo, Giuditto, ma poi per creare un cranio, la tecnologia antica non aveva né gli strumenti né i mezzi per poter fare una cosa del genere.
Per scolpire pietre molto dure, sì, anche per scolpire il quarzo li aveva, perché altre cose, altri oggetti di quarzo sono stati trovati, scolpiti in giro, però in un modo abbastanza grezzo.
Sì.
Ancora con la nostra tecnologia così sofisticata, noi non siamo in grado di produrre una scultura così perfetta che non porta segni di striature, neppure a microscopio, nemmeno oggi con come si chiama
con
quel materiale?
No,
quel materiale
arriviamo.
Sottilissimo, il Naxos, come si chiama? Il sì, Naxos si chiama quel quello smeriglio, sì, lo smeriglio di Naxos, quello sottilissimo che serve per levigare. Neanche con questo è più possibile, neanche con questa tecnologia è possibile ottenere una cosa così perfetta. Perché? Perché quel cranio è perfettamente levigato, come se fosse di vetro soffiato. Dunque, se fosse vetro soffiato, e loro non avevano vetro soffiato all'epoca, se fosse vetro soffiato, tutto sommato sarebbe abbastanza semplice, perché il vetro soffiato di per sé è facile da levigare, il vetro è tenero, è tenerissimo, ma il quarzo è tutta un'altra cosa, primo. Secondo, questo cristallo, questo quarzo, è trasparentissimo, perfetto, con delle piccole venature, delle piccole velature che lo rendono a volte iridescente. Voi sapete che il quarzo è un minerale.
Sì.
E per avere un oggetto così perfettamente trasparente è stato necessario tagliarlo da un
blocco.
Da una gemma,
sì.
Da un cristallo. Perché voi sapete che il quarzo è come... Avete presente la forma del gessetto? Voi immaginate un gessetto esagonale. Lungo, alto, che poi finisce a punta. Questi sono i cristalli di quarzo in natura.
Sì.
Ma per poter ricavare una parte così perfettamente trasparente, perché più si avvicina al blocco, alla base da cui è attaccato alla terra, il quarzo, e più diventa lattiginoso.
Sì.
Più arriva verso il basso e più perde la trasparenza,
sì.
Fino a diventare
chiaro,
opaco.
Sì, sì,
le famose pietre focaie,
sì,
tutte,
sì.
Tutte bianche, non sono altro che quarzite.
Sente l'influsso.
La base, la base. Quindi più è attaccato alla terra e meno è trasparente.
Sì.
Più la punta del quarzo è alta e va verso la superficie, più è limpida e trasparente.
È cristallino.
Ma per ottenere un oggetto così grande e così perfettamente trasparente, il cristallo di quarzo doveva essere molto grande e molto puro.
Beh, ho trovato un filone.
Più che filoni veri e propri, si tratta di cristalli isolati. Non è un minerale che viene, cioè non è un metallo che può venire in filoni, questo è un cristallo. Quindi si tratta di come una fioritura. Hai presente i funghetti, le famiole? Che ci sono centinaia di piccoli funghi attaccati tutti su una drusa, su una... Ecco, così sono i quarzi. Decine, centinaia di cristalli. Ma qui si trattava di un quarzo molto grande, molto limpido, molto trasparente. C'è ancora un altro problema. Non è che un cristallo di questo genere possa essere colpito. Mi fate cenno voi di quale ora di staccare.
Ma sì, non ti preoccupare.
Sì, perché ormai io sono proiettata in quel, in quel mondo e
non
è difficile tirarmi giù. Per scolpire un quarzo di questo genere non è che gli puoi andare dentro con lo scalpello e piantargli due colpi, perché quello si spacca. Si spacca, si sbriciola se lo prendi controvena. Per cui anche la lavorazione presuppone una profonda conoscenza dell'ortoclasia, si chiama, cioè dell'inclinazione del reticolo stesso del quarzo. Gli devi dare il colpo nel punto giusto, perché se lo prendi dall'angolazione sbagliata va in mille pezzi il cristallo, oppure diventa opaco perché si riempie di venature. Per cui chi ha fatto questo lavoro, a quell'epoca non poteva esistere,
esatto,
diciamocelo chiaro. Minimo, allora, l'epoca di tutti gli altri reperti era all'incirca di 2000 anni fa.
Sì, quindi, Giuditta, abbiamo trovato nel 1920 e queste persone che l'hanno trovato, questi studiosi poi, sono riusciti a tentare di dare una data più o meno quando potrebbe essere stato costruito? No,
non
questo
è databile.
Non ce la fanno.
Non è databile in nessun modo. Mm. Si potevano solo datare gli oggetti che sono stati scoperti in luogo, ma
non questo cristallo.
Perché nessuno poteva avere, né in quell'epoca, né in quelle precedenti, né in quelle successive, la tecnologia tale per...
Non può ancora fare un oggetto come quello.
No.
Ma
allora, questa è la prima parte.
Io non avevo capito che questo craneo è costituito di due parti, della mandibola addirittura.
La mandibola snodata, sì, si muove.
Questo è eccezionale in un cristallo.
Esattamente.
Pensa un attimo.
Beh, basta incastrare, sì.
Dal punto di vista
tecnologico
di costruzione, costruito di cristallo non è facile. Costruirlo di plastica probabilmente è facilissimo al giorno d'oggi.
Anche di vetro, perché al limite tu scaldi il vetro, si dilata un po', lo incastri, poi quando si raffredda rimane stabile.
Però di cristallo non reagisce in questa maniera.
Quando diciamo cristallo, cancellate dalla vostra mente l'idea del cristallo tipo Swarovski o vetro. Cristallo di quarzo, un minerale di quarzo, per cui non i nostri vetri che si possono maneggiare, che si possono fondere, che sono teneri, friabili tutto sommato, cristallo di quarzo, quindi il materiale più duro, uno fra i materiali più duri che esiste in natura. Vabbè, poi c'è il diamante che è ancora più duro del quarzo, ma verremo avanti. Allora, questo è l'antefatto, questo è la storia di questo teschio che lì è sfida la scienza.
Sì.
La scienza dice non può esistere e il quarzo e il cristallo, come si chiama,
il teschio
si snoda, non c'è più la lingua che può venire fuori e farlo mostrarlo agli scienziati, ma dice io sono qui.
Chiaro. Brevemente, Giuseppe, questi scienziati hanno dato almeno una spiegazione plausibile?
No.
Non sono riusciti, non si sono espressi in questo?
No, è uno dei misteri della scienza.
Questo è un mistero.
Sì, è uno dei tanti misteri della scienza, perché non c'è solo questo. Ci sono tanti misteri. Per farla un po' più breve e venire un po' più vicini a casa, proprio soltanto qui da noi, dietro l'angolo, pochi lo sanno, ma sono andata a scovarlo perché sapete che ho una casa a 20 miglia dove vado abbastanza spesso e quando io sono in un luogo amo conoscere tutta la storia di quel luogo, altrimenti ti sembra di stare con la testa nel sacco, no? E allora sono preso dei libri sulla storia di questa città che è molto molto antica e... pensate, nel 1947, 46-47, mentre scavavano a 20 miglia per fare il cavalcavia dell'Aurelia sopra la ferrovia, mentre compivano questi scavi hanno tirato fuori una vecchia necropoli, un'antica necropoli romana. Hanno cominciato a scavare, a numerare le tombe. A questo lavoro ha preso parte il professor Barocelli, torinese. Questo Barocelli è mancato circa una decina d'anni fa, io credo, è stato un grande archeologo, grande, io l'ho conosciuto personalmente, una bella persona.
Scavando, cosa hanno
scavando,
trovato?
Scavando, in questa necropoli hanno trovato, poi la zona di scavi si è ingrandita, Ventimiglia è una bellissima area archeologica. Comunque, in una di queste tombe, neanche particolarmente ricca, perché il vasellame che è stato trovato era povero, la tomba di un povero disgraziato, diciamocelo fra noi, no?
Sì.
Perché i ricchi avevano gioielli e vasellame e dipinti e cose di questo genere, i poveri niente. Comunque nella tomba di questo povero hanno trovato un oggetto che non poteva esistere.
Che cos'era?
Avete presente quei coltellini svizzeri che si aprono e c'è coltellino, cavatappi, forbicina, stuzzicadenti, cucchiaio, forchetta, accendino, amo da pesca, bussola? Ecco, non proprio così ricco, però in questa tomba del VI secolo avanti Cristo c'era un oggetto di questo genere, tutto d'argento.
Caspita, no.
Allora.
Beh, la tecnologia lì.
No.
Fabbro.
Non esiste. Che fabbro? È d'argento. È un oggetto di alta gioielleria. Non esisteva una cosa di questo genere. In nessuno scavo è mai stato trovato fino al Medioevo.
Mai?
Fino al Medioevo.
Un oggetto così piccolo, raffinato, diciamo.
Fino al 1400. Intanto si mangiava con le mani, a nessuno viene in mente la forchettina e il cucchiaio e lo spilloncino, proprio un set da viaggio d'argento.
Per una principessa era.
Ma anche Cleopatra, che era il top della bellezza e della ricchezza dell'epoca, anche Giulio Cesare, anche Marcantonio, sì, non avevano un oggetto così. Non esistevano, non erano ancora stati inventati. I primi li hanno visti nel 1500. Come è possibile un oggetto di questo genere in quella tomba? Quindi noi andiamo a cercare la storia del cranio di cristallo dell'Honduras.
No,
vabbè, la differenza c'è, però io... Sì. Sai, mi aveva intervistato la Rai un po' di tempo
questo
fa.
Questo oggettino potrebbe essere caduto dentro da qualsiasi parte, dai.
Cioè, dal cielo, oggi piovono da viaggio.
Le tombe sono state profanate diverse volte.
No, era intatto. Vedi l'atteggiamento della scienza. Non esiste, mi copro gli occhi, non vedo, ergo.
No, questo oggetto potrebbe essere stato creato...
Anche il cranio di cristallo?
No, il cranio di cristallo no. È già difficile.
È la stessa cosa, anzi... Queste tombe non erano mai state aperte perché probabilmente in epoca barbarica intanto era stata distrutta tutta la vecchia città, la vecchia città romana, la prefettura romana di Albintimilium, che poi divenne Ventimiglia, era già stata distrutta dai barbari una prima, una seconda, una terza volta. La stratigrafia, perché esiste la stratigrafia, fanno un buco giù in verticale e poi controllano nella verticale i vari strati geologici. La stratigrafia diceva che quella città era stata distrutta 3 volte. Per cui quella tomba era sotto 3 strati di città distrutte, ricostruite, distrutte, ricostruite. Per cui nessuno poteva mettere questo oggetto. A me piace pensare, la Rai mi aveva intervistato a proposito dello Yeti a Ventimiglia.
Sì.
E io ho messo su questa ipotesi divertente perché gli scienziati hanno detto la loro. Io non sono uno scienziato, io sono... studiosa di esobiologia, chiamiamola così, una scienza che non esiste, ma che però è estremamente interessante. Ho detto, vabbè, Ventimiglia potrebbe aver ricevuto una visita dal futuro. Nel lontano passato è arrivato qualcuno dal futuro e ha dato un regalino a questo povero disgraziato. Guarda un po', Leonardo da Vinci ha fatto un viaggio nel passato, perché no? Rol non faceva viaggi nel passato.
Sì, è vero.
Rol faceva viaggi nel passato.
E anche nel futuro, ha detto.
E anche nel futuro. E quando ritornava da questi viaggi, lui riportava degli oggetti dal passato. Per cui che ne sappiamo noi se Leonardo o qualcuno della sua scuola ha potuto fare un viaggio nel passato e lasciare in regalo un oggettino?
Ok, facciamo uno stacco, Giulietta.